oltrepassando il livello della semplice lezio, ammesso che semplice sia nel senso di lettura del testo e di comparazione con il contesto e magari con altri testi prossimi, come quel riferimento al secondo libro del Re di cui dicevo, ci accorgiamo che nella storia della tradizione cristiana, questo testo è stato amplificato con nuovi significati, ovviamente significati messianici. Riprendiamo l'inizio, il primo versetto, quando viene detto: mandate l'agnello al Signore della regione. Abbiamo detto che questa sembra essere un suggerimento di Isaia al re di Moab di mandare un agnello, un dono al re di Gerusalemme per dimostrare il desiderio di essere accolti come atto di gentilezza, di sottomissione. Dicevamo poi queste cose fra loro non sono equivalenti, ma chiaramente nella tradizione cristiana, in una tradizione che ha al centro l'Eucarestia, tra l'altro il rito è stato appena rinnovato con questo rafforzativo della sottolineatura del termine dell'agnello. Adesso, prima di ricevere l'Eucarestia, il sacerdote dice: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. E allora chiaramente questa lettura diventa una lettura spirituale all'interno di tutta la tradizione. A questo punto addirittura è Dio che manda a noi l'agnello. Notiamo l'inversione, siamo partiti dal dato storico di questo popolo perseguitato, in difficoltà, Moab, che attraverso il dono di un agnello fisico il re di Israele poteva sperare di essere accolto, e ci ritroviamo in una rilettura che, dopo un passaggio vertiginoso, dopo una serie di passaggi vertiginosi, o meglio ancora dopo il passaggio di Gesù Cristo, è Dio che dona a noi l'agnello. C'è tutta una lettura mistica, spirituale, profondissima, addirittura l'empatia di Isaia verso Moab, popolo nemico ma in questo momento in difficoltà, può diventare l'empatia dei nostri confronti verso il Padre che a noi nemici ha mandato l'agnello che è Gesù. Siamo a livelli di vertigini. Davvero questo è un testo molto complesso a livello di esegesi, di lettura, e ipercomplesso poi a livello spirituale, di rilettura spirituale, nel senso di rilettura nello Spirito Santo, nella storia della salvezza, nella nostra vita. Perché poi nella nostra vita questo testo dilaga proprio sul principio dell'empatia verso i nemici. Noi stiamo vivendo un tempo drammatico, tutti i tempi sono sempre un po' drammatici, a livello socio-politico tutti i tempi sono stati tempi dove la terra è tribolata perché popoli che soffrono per carestie, per persecuzioni, per guerre, fuggono trovando rifugio in altri popoli, e questa è la storia di sempre. Ma in tempo di pandemia tutto questo si radicalizza, perché è stato detto mille volte, e lo sappiamo, non lo dico certo per una novità, perché è un tempo questo dove l'altro in qualche modo, a priori, da qualunque nazione, da qualunque mondo venga, ma anche l'altro che è tuo marito, che è tua moglie, che è tuo padre, che è tua madre, che è tuo fratello, che è tua sorella, che è tuo figlio, che è tua figlia, può esserti nemico perché può, senza volerlo, trasmetterti il virus. Questa situazione atroce che stiamo vivendo, che è di tendenziale isolamento e di tendenziale identificazione dell'altro come nemico, non per colpa sua, non per colpa nostra, ma perché è così. Ed è un momento storico questo, me ne sto accorgendo sempre di più, dove l'empatia ovviamente è minata alla radice, perché l'empatia poi si basa sul contatto, sullo scambio di, direbbe la lingua italiana antica, scambio di dolci affetti, l'abbraccio, la condivisione della tavola. C'è tutta l'aspetto basico della vita, l'aspetto fondamentale che aiuta e sostiene questa virtù, se così possiamo chiamarla, ma la chiamo volentieri, dell'empatia, del sentire le emozioni dell'altro, di solidarizzare con i dolori dell'altro, che già faceva fatica nel nostro occidente individualista e adesso è peggio che andare di notte, visto che nel nostro testo si dice a un certo punto, dopo dacci un consiglio, prendi una decisione, rendi come la notte la tua ombra in pieno mezzogiorno, che nel testo vuol dire aiuta questi fuggitivi di Moab a nascondersi come invisibile è l'ombra di notte, ma in questa rilettura che sto dando in realtà sta diventando invisibile l'empatia, questa forma appunto basilare dell'amore minata alla radice dal dramma che stiamo vivendo. Quindi sicuramente Isaia, ma neanche la grande tradizione spirituale cristiana pensava al legame tra questo testo e il tempo di pandemia, ma dobbiamo pensarlo noi, dobbiamo pregare noi per questo. Quindi, uscendo da tutta la complessità storico-esegetica, critica, interpretativa, simbolica di questo brano, se io dovessi riformulare tutto in una semplice preghiera, in un parlare con il Signore, che poi è il punto di arrivo di Nelezzo, è: Signore, mantienimi umano, umano nel senso più bello, perché essere umano è una meraviglia. Dio si è fatto uomo perché noi potessimo diventare, una tradizione dice Dio, e un'altra tradizione dice che Dio si è fatto uomo perché noi potessimo diventare pienamente uomini, cioè immagine e somiglianza di Dio. Diventare pienamente uomini e diventare Dio non è una cosa così diversa, e radice di questo è appunto l'amore. L'amore in queste situazioni tribolate, travagliate, l'affetto reale per l'altro, che certo può essere un tuo nemico in questo momento, addirittura per questioni virologiche, ma la chiusura riccio in noi stessi non porta da nessuna parte. Quindi è una preghiera che riguarda il nostro amore vicendevole, ma in senso molto universale. Non importa se uno viene in chiesa o non viene in chiesa, è di Israele o di Moab, ed è un altro insegnamento della pandemia. La pandemia mondiale non guarda a differenze né di stati né di religioni, lo sappiamo. Ragione in più per cui l'amore a sua volta dilaghi al di là di ogni confine. Non è un'indicazione morale, è una preghiera che dobbiamo rivolgere allo Spirito Santo.